Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni c'è Davide, accanto a me non c'è Silvia, ma solo perché è impegnata in eventi e sarà comunque protagonista a breve di un collegamento. Però oggi parliamo di comunicazione, informazione, anche di stampo giornalistico, di quello che pensano gli italiani della comunicazione e dell'informazione. È uno dei temi su cui spesso ci troviamo a riflettere, anche come giornalisti professionisti e operatori dell'informazione, è la forzatura del concetto del diritto di cronaca, che è sacrosanto, per giustificare la spettacolarizzazione di alcune notizie allo scopo di raccogliere un audience maggiore. Parafrasando la famosa battuta conclusiva del film L'ultima minaccia con Humphrey Bogart, è la stampa bellezza, al tempo di internet però, ovvero la gara all'ultimo click o all'ultima copia, che sta minando la relazione di fiducia tra lettori e mezzi di informazione. Su questo argomento SVG ha condotto un'indagine da cui emerge la diffidenza degli italiani verso la ricerca di visibilità di certa stampa e anche la richiesta rivolta al giornalismo di occuparsi di inchieste che facciano veramente luce sui fatti. Una richiesta di verità, insomma. C'è la consapevolezza che se da un lato è necessario l'approfondimento per capire certi avvenimenti, in altri casi questa necessità di approfondimento purtroppo sfocia nell'esasperazione che magari produce effetti molto negativi, come nel caso recente di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano. Ma passiamo un po' anche ai numeri. Va subito detto che nessuna fonte di informazione è in grado di convincere la maggioranza degli italiani. Anche il super blasonato Report, per fare un esempio, alla domanda se contribuisca a ricostruire la verità dei fatti, non sfonda il tetto del 50% e si ferma al 45%. Come fonte di informazione attendibile, le testate giornalistiche nazionali raccolgono solo il 39%. E tra l'altro i detrattori, cioè quelli che poi pensano che queste fonti di informazioni siano inutili, non sono proprio pochissimi, rispettivamente il 21% e il 25%. Invece trasmissioni satiriche come La Iene o Striscia la Notizia sono quasi in fondo alla classifica della credibilità. E meno male, direi. Però in ogni caso raccolgono un consenso del 31% dei casi, mentre i contenuti del pomeriggio sono proprio in fondo, ma comunque sono considerati credibili dal 26% degli intervistati. Rispetto poi ad alcuni recenti fatti di cronaca, il sistema dell'informazione è stato utile per esempio per fare chiarezza sulla vicenda Ferragni-Balocco per il 61% degli intervistati. Anche nel caso storico di Emanuela Orlandi, per il 48% il sistema dell'informazione sarebbe stato utile alla ricerca della verità. Meno consenso riceve il lavoro giornalistico in merito alla vicenda di Giovanna Pedretti, 38%. Ma il peggior lavoro sarebbe stato fatto quello fatto sull'aggressione dello squalo al surfista Matteo Mariotti in Australia, 36%. Gli italiani, insomma, cosa chiedono? Responsabilità e professionalità a fronte della piena libertà di azione per la stampa. Bene il 62% chiede che i giornalisti debbano essere considerati responsabili di eventuali effetti negativi delle notizie diffuse sulle persone. Invece, solo il 41% ritiene che debbano essere liberi di fare inchieste e non farsi condizionare dalle possibili conseguenze delle loro azioni. Circoscrivendo il tema della responsabilità a quello delle notizie false, ben il 73% degli intervistati ritiene che l'informazione debba essere chiamata a risponderne se ne fa girare. Un tema cruciale soprattutto per gli over 55, l'83%, ma anche per i giovani, il 63%. Per contro, solo il 41% degli intervistati ritiene che il sistema dell'informazione abbia un ruolo fondamentale per ricostruire la realtà dei fatti. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 150esima puntata con Davide ai microfoni, Silvia pronta a intervenire telefonicamente e Mauro Magnitosi in regia. Prima scelta musicale, loro sono di New York, sono gli AJR, l'hanno pubblicato questo secondo album che si intitola Maybe Man, The Maybe Man. Solitamente protagonisti, almeno sin dal principio della loro giovane carriera, di un indie pop piuttosto infantile anche nei temi, ma non stupido, cercano di convergere verso temi più maturi. Ce la fanno e non ce la fanno, però insomma ci sono dei buoni propositi. Questa è The Dumb Song, AJR.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Scrivere, informare online. Insomma, ve l'abbiamo detto anche al principio che parleremo oggi di comunicazione e informazione. Come si costruisce oggi una testata in rete? Quali sono gli ingredienti? Quali le strategie? Prendiamo la palla al balzo con CNC Media, Cose non cose, testata giornalistica indipendente che parla a oltre 2 milioni di persone, che ha scelto Francesca Cutrone come nuova direttrice responsabile della redazione. E noi abbiamo proprio Francesca Cutrone qua ospite. Buongiorno Francesca e benvenuta.
Buongiorno Davide, grazie per avermi invitato e per trattare un tema che è sicuramente molto importante.
Sì.
Che strada prendere informazione oggi?
Che strada, purtroppo non lo sappiamo, non è bellissima quello che sta succedendo, però insomma, poi le stagioni cambiano e magari anche i trend e gli interessi. Ma veniamo a noi, prima di tutto un passo indietro, come nasce CNC e con quali obiettivi, che tipologia di contenuti affronta? Ecco.
Allora, CNC Media innanzitutto nasce come una pagina meme e lo specifichiamo sempre perché è nata ormai nel 2015 e l'essere nata come pagina meme ci caratterizza molto, non solo perché il meme rimane nel nostro stile, ma anche perché questo vuol dire che noi siamo nati proprio come una comunità partecipata, cioè la nostra community è molto attiva perché è nata ed è cresciuta insieme a noi, quindi già il vivere le nostre notizie ha un tipo di percepito diverso perché sono un po' proprio della nostra community ed è per questo che i contenuti che noi trattiamo sono sicuramente contenuti informativi, ma guardiamo alle nuove generazioni, quindi nella selezione che facciamo, perché ovviamente siamo una testata social, quindi c'è un impatto anche grafico molto importante, potete vedere che sulla nostra pagina Instagram, TikTok, ogni giorno differenziamo ma non usciamo con decine di contenuti, li selezioniamo e quindi cerchiamo dei contenuti che possono parlare alle nuove generazioni e aiutarle a indirizzarsi, quindi avere qualche riferimento per potersi formare e informare. E lo facciamo però sempre con un nostro stile, per cui sì che informiamo, approfondiamo, ma rendiamo queste storie, dico storie non a caso, un po' più appetibili, quindi con l'uso anche dei meme.
E a chi si indirizza poi alla fine CNC? Ha un target preciso oppure
abbiamo
spazio?
Un target di under 35. Mm-hmm. Quello che però ci piace anche sottolineare è che parlare agli under 35, specialmente noi abbiamo come target quello dei 18-24 e poi anche 25-35, però parlare alle nuove generazioni vuol anche dire a volte raggiungere le loro famiglie, perché sono contenuti trattati in un modo che spesso creano, e questo ce lo riportano proprio i nostri lettori, un dialogo, un dibattito, uno scambio anche in casa. Quindi non mancano anche lettori un po' più grandi, però il nostro target è proprio quello degli under 35 ed è per questo che appunto selezioniamo delle tematiche che possono anche impattare maggiormente e dar loro degli strumenti in più. Non a caso non parliamo di sostenibilità in maniera così separata dal contesto, non parliamo solo di ambiente, ma capiamo anche insieme alle aziende con cui spesso lavoriamo, perché ci affidiamo degli esperti per aiutarli a raccontare che cosa fanno, e lo facciamo in modo da poter dare ai giovani, agli under 35, delle vie di lettura, quindi come si muovono oggi le aziende, cosa vuol dire entrare nel mercato del lavoro, cosa vuol dire la sostenibilità che non è solo ambientale ma è anche sociale, e poi cerchiamo di dare di ascoltare, questo poi è un punto, prima parlavi di ricetta, di ascoltare molto i nostri lettori, la nostra community e capire di cosa hanno bisogno e come ne possiamo aiutarli.
Prima hai citato l'ambito social, come vi muovete in questo mondo che non è facilissimo, sembra una cosa semplice, ma se poi ci si entra ci si rende conto che è pieno di tranelli, diciamo così.
Hai ragione, non è semplicissimo, ma forse per noi è un po' il punto di partenza, perché siamo nati social e semmai facciamo un percorso inverso, cerchiamo di organizzare eventi per incontrare offline le persone che ci seguono online. E come lo utilizziamo? Lo utilizziamo intanto ascoltando, quindi capendo che non tutte le piattaforme sono tra loro uguali, gli utenti hanno dei bisogni diversi e anche dei tempi di fruizione diversi. Un rimedio, secondo me, questo di cui parlo spesso anche con altri colleghi, è utilizzare i social smettendo di avere ansia, fretta, cioè cercando di rallentare un po', anche perché rallentare ad oggi premia. Cioè ci permette di avere più tempo, più spazio per raccontare, per trattare, per confrontarci, e questo è un buon punto di partenza per anche capire che non tutte le notizie meritano di essere trattate subito, a volte hanno bisogno di essere approfondite per poter essere raccontate meglio. E forse il primo impatto con i social è questo, di essere virali, ma la viralità non è per forza sinonimo di fretta. Ecco.
E come cambia però il progetto adesso? Quali sono gli obiettivi nuovi con un nuovo direttore responsabile?
Prima accennavo alle storie, non a caso, ecco, questo forse è uno dei lavori che stiamo facendo maggiormente insieme in redazione, l'idea di non buttare le notizie in maniera rapida, ma utilizzare le notizie, quindi l'attualità, in due modi, da una parte per raccontare l'attualità attraverso delle storie, ma anche per guardarla un po' da distante, quindi facendo dei sondaggi, chiedendo al nostro pubblico di proporci il loro punto di vista e poi fare degli approfondimenti, quindi delle storie che siano personali, che siano di comunità, quindi condivise, ma raccontare una storia che ci permetta così di diventare uno strumento per approfondire una notizia. Quindi facciamo un passaggio un po' inverso, meno flash e più racconto in questo senso, ed è un modo che ci avvicina molto, ecco, al nostro target under 35.
Allargando un po' il discorso per concludere la nostra chiacchierata, qual è la ricetta oggi per portare avanti una testata online?
Allora, mi sembra una domanda molto interessante, ma a cui sono anche curiosa di sapere cosa ne pensi tu da lettore. Secondo me non possiamo parlare di una ricetta giusta, ma forse ricetta in movimento, nel senso che ogni giorno dobbiamo capire quali sono gli ingredienti che possono variare. Non ci sono ingredienti giusti, non ci sono quantità ben definite, ma dobbiamo innanzitutto ascoltare intanto il mondo esterno, quindi come dicevi prima, capire che strada stiamo prendendo non è semplice, però ascoltare il mondo esterno, che cosa succede, e poi ascoltare i nostri lettori per capire effettivamente se sentono delle mancanze, perché un po' il nostro dovere anche in qualità di giornalisti è questo, cioè capire che abbiamo la possibilità di informare, di diffondere delle notizie che siano veritiere, che siano verificate, e per farlo un ultimo elemento di questa ricetta credo che sia proprio affidarsi alle persone con cui lavoriamo tutti i giorni, quindi ascoltare le nostre sensibilità per capire che a volte c'è bisogno di più video per comunicare meglio, a volte di più grafica, a volte di più testo, ecco, questo in termini di strumenti. In una ricetta che credo non avremo mai definitiva.
Così, insomma, è una ricetta in divenire, e questo, diciamo così, che è un consiglio per tutti quelli che si mettono a fare, che si pongono appunto come obiettivo quello di costruire una testata online, e probabilmente neanche solo online, ma in generale bisogna ascoltare il proprio pubblico, diciamo così, per sintetizzare.
Sì, è difficile dare una ricetta definitiva perché comunque cambia il pubblico, cambiano i bisogni, quindi è importante probabilmente per una testata online, e parte dalla nostra esperienza, avere dei riferimenti, cioè in cosa noi possiamo provare a fare la differenza in modo da poter essere creduti e ascoltati dal nostro pubblico, quindi da essere un supporto. Però poi dobbiamo essere anche flessibili, ogni giorno capire che magari non riusciamo a coprire bene un filone, oppure che copriamo molto meglio in un'altra modalità. Ecco, rendersi utili, quindi fare un servizio, e per farlo credo che la ricetta debba essere costruita giorno per giorno.
E allora CNC Media, Cose non cose, una testata online che raggiunge 2 milioni di persone, raccontata dal nuovo direttore responsabile Francesca Cutrone, oggi ospite a Daily On Air del Sandova TV e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano del Net. Francesca, buon lavoro, buon proseguimento di giornate, grazie.
Grazie Davide, anche a te buon lavoro.
si vede dal mattino. Daily on Air del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 153esima puntata del nostro format, con Davide al microfono, Silvia pronta a intervenire telefonicamente in un evento a minuti, Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo sentito gli Hot Garbage con il nuovo album Precious Dream, una sorta di psichedelia lunatica e molto pesante per questi hot rocker di Toronto, che non dovrebbero dispiacere ai fan di Sonic Youth, ma anche Joy Division e magari anche Frankie and the Witch Fingers. La canzone è Look at My Phone. Adesso è il momento un po' di notizie che trovate sui nostri quotidiani oggi, degli media e degli net. Quindi H-Mobile che si unisce a Bid Company, che T2 Plus e Urbistat per creare il gruppo iGen. La missione sarà quella di unire i piani di sviluppo di società di eccellenza nel proprio mercato di riferimento per offrire consulenza, soluzioni e piattaforme integrate innovative per clienti ambiziosi che vogliono sfruttare il meglio che la tecnologia, i dati e l'intelligenza artificiale offrono. Chatwin e The Influencer Marketing Factory al lavoro per migliorare l'espansione di Giallo Zafferano. Il food media brand leader in Italia ha iniziato a investire nel processo di crescita fuori dai confini italiani nel 2021, e con il lancio della piattaforma internazionale delle relative pagine social, e ora cerca di superarsi. Good day, sunshine. L'addio dei cookies di terza parte, Making Science presenta il primo tool che misura le perdite, si chiama Gauss Cookie Deprecation Impact Tool, ed è la nuova applicazione che automatizza l'analisi dell'impatto sui business. I primi test hanno portato alla luce cali sulle conversioni fino al 30%. Hearst Runner's World apre il suo canale per lo shopping online, un'iniziativa innovativa nel mondo dei magazine sportivi, realizzata dal brand editoriale che è un punto di riferimento a livello internazionale. E allora siamo arrivati alla terza scelta musicale. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, una piccola storiella che riguarda gli Swear Driver, che erano un gruppo famosissimo nel campo, famosissimo ovviamente in maniera indipendente, il campo del dream pop, dello shoegaze, e naturalmente negli anni 90 si sono sciolti, e il cantante e chitarrista Adam Franklin ha incominciato ad avviare una serie di progetti tra solisti e brand e insegne nuove, fino ad arrivare oggi a questi Balls of Melody, che poi sono lui, con questo stravagante album di stampo strumentale molto molto carino. Si intitola Film Noir e questa è High Rise Decade. Daily. De Leonardo e Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide Maromagnitosi in regia e Silvia che sta per intervenire telefonicamente. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social e il nostro sito delionline.it, che contiene la pagina De Leonardo, dove sono racchiuse tutte le 153 puntate da ascoltare, conservare, scaricare, quello che volete voi. E oggi parliamo anche di comunicazione in esterna, audio. Torna a parlare al mercato a 4 anni dopo l'ultimo evento che si tenne appunto un quadriennio or sono, proprio alla vigilia dell'esplosione della pandemia. Oggi, proprio in questo momento, presso il MUDEC di Milano si tiene il primo incontro organizzato dalla GIC dell'Autovom dall'inizio del 2020. È l'occasione importante per fare il punto su questo mezzo in grande crescita, nonostante il prezzo alto pagato durante il lockdown. Silvia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, cosa sta succedendo al convegno?
Allora, come dicevi tu, è un'occasione per parlare dell'autovom e delle sue evoluzioni, prima di tutto quella digitale e comunque anche della ricerca, che proprio in questo momento viene illustrata nelle sue novità. Comunque, un terzo dei ricavi del settore infatti arrivano ormai dal business digitale, no? Quindi questo è un tema molto importante. Però nonostante questo potenziale, cioè il potenziale di questo mezzo, sembra che la valorizzazione da parte degli investitori non sia ancora adeguata. Secondo le ricerche presentate poi da Kantar, la pubblicità esterna è il terzo mezzo citato dai consumatori tra quelli di maggior impatto. Uno dei temi di cui si parla oggi è proprio il divario tra il servizio che rende la pubblicità esterna e la sua valorizzazione sul mercato pubblicitario.
Però gli andamenti sono in crescita?
Sì, no? Sì. Sicuramente gli andamenti sono in crescita. Recentemente i dati divulgati proprio da Audi Outdoor dicono che da gennaio a novembre dell'anno scorso la pubblicità, gli investimenti su questo mezzo sono cresciuti più dell'11% rispetto al 22%, a fronte di un mercato complessivo della pubblicità che nello stesso tempo è in crescita del 2,3%. Secondo i dati Nielsen, che misurano un po' appunto il volume anche di questi investimenti, la raccolta sui mezzi esterni è di poco superiore a 245 milioni di euro. Però bisogna ricordare che questo dato non è completo, perché solo il 45% del mercato si fa misurare, il 55% del mercato sfugge a questa misurazione, anche delle audience. Tra l'altro Sassoli ha sottolineato questo tema come un vulnus per il mercato, anche per farsi valorizzare in qualche modo, cioè bisognerebbe che tutte le o la maggior parte delle aziende che operano in questo settore si facessero misurare. Complessivamente il mercato vale infatti 600 milioni come stima.
Ma tutto il mercato però non viene misurato, sì?
Eh sì, appunto, quello che stavo dicendo, non viene misurato, solo il 45% viene misurato, ne sfugge un 55%. Come dicevo prima, Sassoli e anche la presidentessa di Audi Outdoor, Giovanna Maggioni, hanno sottolineato l'importanza di farsi misurare, perché questa Audi Outdoor è un GIC e in questo momento sappiamo come il tema delle GIC, cioè delle istituzioni ufficiali per la misurazione delle audience, siano al centro dell'attenzione anche di istituzioni come la GCOM, per cui che sollecita i vari mercati a dotarsi di questi strumenti.
In che modo la ricerca contribuisce a far crescere il mercato?
Dunque, innanzitutto è una tra le più innovative. Già nel 2005 aveva introdotto i meter portatili, per poi aggiungere altri strumenti tecnologici avanzati come il GPS, l'SDK e il mobile. Proprio in questi minuti vengono illustrate le novità. Comunque il tema fondamentale è che questa ricerca, oltre a essere molto tempestiva, perché è in grado di certificare per esempio la messa in onda tra virgolette di una campagna già il giorno dopo, un tempo ci volevano 15 giorni per sapere come era stata messa in opera la campagna, oggi già dal giorno dopo si può fare questo controllo. E poi appunto ci sono tutta una serie di sistemi che oggi garantiscono una tempestività, la puntualità dei dati e soprattutto si sta allargando una serie di ambienti.
Perfetto. Senti, qual è il perimetro della ricerca e quali sono però le novità di quest'anno soprattutto?
Ecco, appunto. Allora, intanto diciamo che ci sono quasi 36.000 impianti di statica misurati, 73.000 vetture di dinamica, 214 stazioni della metropolitana in 5 città e 9 aeroporti per un totale di 1.400 impianti. Quella degli aeroporti è una delle ultime novità e adesso arriveranno anche le autostrade. E sono 233 stazioni di servizio appunto nelle autostrade per un totale di 1.256 impianti. Inoltre quest'anno ci sarà la certificazione degli impianti digitali, perché come dicevamo rappresentano un terzo degli investimenti, no? Quelli digitali, diciamo dal business digitale arriva un terzo del fatturato complessivo della pubblicità esterna. È in crescita del 17% questa quota, ma perché anche il digital out of home rappresenta un mercato importante sia sul fronte della creatività, perché è molto versante, e poi anche versatile, e poi anche su quello della brand safety, perché se su altri ambienti digitali la brand safety, cioè il fatto di essere associati a contenuti non adatti, è un rischio effettivo, sulla pubblicità esterna digitale questo rischio non c'è.
E allora, cara Silvia, grazie mille per queste delucidazioni dal convegno di Audi Outdoor che si tiene a Milano proprio oggi, 4 anni dopo l'ultima volta. Caspita, quanto tempo è passato. E allora, intanto anticipiamo che ci risentiremo con te la prossima settimana. Sei troppo inviata, sei un po' ovunque, quindi anche questa settimana non ti vedremo, però ci sentiamo la prossima, insomma.
Certamente.
Grazie mille, intanto buon lavoro e buon pranzo. Ciao,
grazie,
ciao,
a presto.
Ciao. E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, 153esima puntata, si chiude qui con questo collegamento con Silvia. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo salutarvi e rimandarvi a venerdì. E vi lasciamo con una nuova scelta musicale, nuovissima, nuovissima. Lei si chiama Elisa McLamb. E aveva debuttato, anzi debutta, scusate, qualche settimana fa con questo album che si intitola Going Through It. È musica per palati, per occhi spalancati, come l'ha definita lei, e per capacità acute di prendere in giro il proprio sentimentalismo. Insomma, canzoni sui sentimenti, ma trattate con una certa dose di ironia e dolcezza. Allora andiamo a sentire Elisa McLamb da Going Through It, recentissimo debutto di questa cantautrice. Questa canzone si intitola Glitter, e con questa De Leonardo e Sandra V vi saluta e vi rimanda su Radio Atlanta a venerdì. Ciao!
Picture of taste.